Buonasera a tutti. Io ho il compito solo di introdurre il dialogo che ci sarà questa sera e lo faccio, devo dire, molto volentieri, anche se col senso della sproporzione anche per gli ospiti che abbiamo qui oggi. E, il punto di partenza, eredità e destino della modernità, che è il titolo del dibattito di oggi, e naturalmente il libro che ha scritto Massimo Borghesi su Del Noce e che vorrebbe un po' essere il filo che unisce il dialogo nostro. E il mio compito è quello semplicemente di dire qualcosa su questo libro, molto semplicemente, da persona informata dei fatti, quale sono, non tanto da studioso come invece sono quelli che trovate qui intorno al tavolo. Ma, dicevo, lo faccio volentieri perché non è frequente il fatto che uno studioso che si dedichi per tanto tempo, anche a partire da una relazione personale con un autore, come è il caso di Massimo Borghesi nei confronti del Noce, produca un volume di questo tipo che ha degli elementi, secondo me, di grande utilità, ma anche di grande novità, diciamo pure, sulla bibliografia del nociana esistente e reperibile sul mercato, o comunque nell'ambito degli studi del Noce. E questo significa, secondo me, due cose. Da una parte che l'oggetto è veramente ricco, cioè l'autore a cui ci si dedica, ma anche denuncia qualcosa di chi l'ha scritto, cioè sul fatto che la relazione con questo oggetto è una relazione viva e che è continuata nel tempo in un modo produttivo. In un modo produttivo che, secondo me, aiuta chi vuole capire di più del Noce, ma chi è anche interessato del Noce per le sfide che lui pone anche al momento presente, a noi in quanto persone consapevoli. Allora dico poche cose soltanto proprio sul libro, poi lascerei la parola a Polito in quanto provocatore magari proprio di questa interazione tra un'eredità così ricca e anche variegata, stratificata, eccetera, e il dibattito di oggi, lasciando un po' a lui il compito di provocare il dibattito a partire da questo testo e a partire da quello che questo porta. Il primo elemento l'ho già detto, cioè il fatto che questo sia un libro che aiuta uno che non conosca del Noce a comprenderne il percorso e anche la complessità. Anzi, forse se c'è un elemento che si può dire che caratterizza proprio lo studio che ha fatto Borghesi in questo libro, che recupera varie cose ma le aggrega in un modo interessante, è il fatto che mostra la dinamica del pensiero di Del Noce, cioè non è che è proceduto per gradini oppure per scomparti il pensiero di Del Noce, ma è un pensiero che è mutato nel tempo ed è mutato secondo uno degli elementi fondamentali per cui muta sempre il pensiero di ognuno, ma in particolare nell'accezione che dà lui, attraverso una serie di incontri che sono incontri magari personali oppure sono incontri intellettuali attraverso autori che ne hanno segnato lo sviluppo. Però dall'altra parte è un libro utile a chi anche conosce Del Noce e si dedica a tanto tempo a Del Noce, perché apre delle prospettive o propone degli affondo che non sono reperibili, secondo me, fino a oggi nella bibliografia del nociana. Anzitutto io penso alla chiarificazione del rapporto che qui viene proposta tra modernità e pensiero di Del Noce, che è un po' quello che ne indica il titolo, la legittimazione della modernità. Ma prima di questo, che secondo me è il vero punto caldo del libro, dico anche dal punto di vista bibliografico o di osservazioni critiche sui materiali dell'opera di Del Noce, penso per esempio al ruolo di Maritain, come in questo libro viene esplicato il rapporto tra Del Noce e Maritain proprio in relazione al tema della modernità. Io l'ho trovato nuovo, estremamente suggestivo e non facilmente reperibile. Un altro elemento che secondo me è stato poco indagato dalla critica del nociana è proprio quello del rapporto con Matteucci, con tutta l'esperienza del mulino e di quello che ha rappresentato nel percorso a partire soprattutto dagli anni 60 in poi, ma che aveva comunque un legame originario di attenzione in Del Noce sin dall'inizio del suo percorso. come ambiti tematici. Quindi un libro che descrive il pensiero di Del Noce come un pensiero in movimento, connotato da una forte cifra unitaria, che il titolo secondo me esprime la legittimazione critica del moderno in una modalità che mette in luce l'aspetto che anche per me, da tifoso di Del Noce, più che da studioso di Del Noce, ho sempre trovato profondamente affascinante, cioè il fatto che la modernità, anziché essere lo scivolo inevitabile e non ripercorribile a ritroso verso il nichilismo, verso la secolarizzazione, come vogliamo dire, è invece il luogo in cui si esplica maggiormente la relazione che c'è tra pensiero e libertà, cioè tra l'esercizio di un'opzione libera nei confronti della lettura dell'esperienza umana, e che quindi, proprio per questa ragione, pone la modernità non come un tassello verso un passo successivo o comunque una conclusione inevitabile, quindi diciamo così l'idea del modernismo, oppure l'idea del fatto che la modernità non possa che condurre a una situazione in cui la dimensione religiosa del pensiero venga definitivamente superata in un immanentismo che finisce inevitabilmente nel nichilismo. Ma in realtà invece come il luogo che esplica una e che mette sul grande scenario, inevitabile per tutti, come dice Borghesi alla fine del libro, cambia la storiografia filosofica stessa, mostrando che la relazione che esiste tra pensiero e libertà, cioè tra il fatto che nel momento in cui pensa l'uomo esercita un'opzione e quindi esercita quello che, diciamo così, in termini pascaliani è una scommessa verso una certa lettura dell'esperienza oppure un'altra, è invece il vero punto focale. E così contesta radicalmente il fatto che un pensiero religioso possa porsi nella modernità solo come nostalgia di un passato che o bisogna ricostruire formalmente, mitizzando il passato, per esempio, del pensiero medievale, oppure dandosi, come dire, a uno sconforto di, un inesorabile declino verso il quale esso è portato. Il fatto che questo, diciamo così, diventi il punto fondamentale della lettura dell'esperienza di pensiero che fa Del Noce, fa sì anche che ognuno dei suoi passaggi attraverso il quale si costruisce, cioè il libro tra l'altro è fatto in un modo molto diciamo così fedele e attento comunque alla grande complessità dei temi che Del Noce affronta nel suo percorso, la lettura del marxismo, il rapporto tra cattolicesimo e pensiero liberale, e io qui trovo veramente che questo capitolo sia molto illuminante, proprio per mostrare come la relazione tra democrazia, modernità e pensiero religioso sia una relazione vitale che esige di essere osservata per essere veramente compresa. E cosa che senz'altro, anche tra l'altro nei momenti in cui si pone nella storia, diciamo così, del secondo Novecento, non è affatto così scontata. Dicevo, oppure la lettura che da questo punto di vista viene fatto del Risorgimento, della storia, dei filoni della storia della filosofia italiana, nella relazione che hanno con l'evoluzione del pensiero occidentale, o ancora la relazione che esiste tra marxismo, società opulenta e nichilismo, diciamo una ricognizione di ciascuno di questi temi nella complessità che ho detto in un dinamismo che mostra il fatto che lo stesso Del Noce agiva, diciamo, questa relazione tra libertà e pensiero proprio nel suo modo di indagare la storia filosofica. Finisco dicendo alcune, diciamo, mie osservazioni che mi hanno, diciamo, punti che mi hanno colpito leggendo questo libro. Il fatto che il pensiero sia sfidato da un'opzione ha una caratteristica veramente interessante anche nella lettura del contemporaneo, cioè del fatto che in Del Noce agisce con un altro elemento, cioè da una parte c'è una necessità delle essenze filosofiche, cioè una volta che si è imboccata una via certe conseguenze sono inevitabili. L'esempio del razionalismo nella storia moderna, è chiaro che nel momento in cui il pensiero di Dio diventa, come dire, un oggetto definibile dalla ragione, l'esito del nichilismo non è un esito possibile, è un esito inevitabile, inesorabile. A questo necessariamente si giungerà, perché la ragione di fronte a un proprio oggetto finirà per poterne disporre anziché potersi relazionare. Quindi, da una parte un'azione di coerenza, di chiarificazione di quali sono i termini nei quali l'opzione filosofica si esercita. Dall'altra, un mostrarne anche gli effetti. Questo è molto impressionante proprio per il fatto che mette al centro la figura del pensatore di fronte alle opzioni che il pensatore stesso ha. Quindi mi ha molto colpito vedere, per esempio, il capitolo in cui viene chiarificata la relazione tra esistenzialismo e marxismo. Perché quando l'esistenzialismo, nel tentativo di rivendicare il significato dell'esistenza storica del singolo, finisce proprio per perdere quella esistenzialità storica quando diventa individualismo, quando diventa intimismo, cioè quando perde quell'elemento che è la storia, nel quale il tema del pensiero si sviluppa in modo radicale e anche si espone alla sua verifica. Oppure, l'ho già detto, la relazione tra democrazia e pensiero cattolico e modernità. Il fatto che un pensiero liberale vero è inevitabilmente necessario che si riponga in relazione a una concezione di persona e di libertà, senza del quale anche la democrazia, come dice Del Noce, può diventare una forma di totalitarismo, cioè quindi una forma di dittatura. Oppure ancora il fatto come il pensiero apparentemente rivoluzionario possa diventare il modo più radicale attraverso il quale si attua una sorta di conservatorismo del pensiero tecnocratico che governa il mondo, che è poi l'esito finale che si produce nella modernità dell'esito, diciamo, del razionalismo, come dicevo prima. Quindi un libro che da una parte presenta Del Noce, dall'altra parte ne dà gli elementi per un'interpretazione nella sua complessità e anche nella sua dinamicità. Dall'altra, che sfida anche alla comprensione del presente. Perché in fondo, l'ultima cosa che dico, è il fatto che la modernità venga in qualche modo non considerata come un blocco unitario che viene o abbracciato nel suo esito inevitabile che è nichilistico, oppure ripudiato nella nostalgia di un pensiero che in qualche modo non è più possibile o è più possibile soltanto in termini formalistici, pone a tutti una sfida anche nel presente. La riapertura di un pensiero che porti l'esperienza della persona al centro e perciò al gioco della sua libertà e che può proporre la verità soltanto con l'elemento e lo strumento della persuasione. Cioè questo elemento per cui nella modernità la verità si può proporre alla libertà e si può, diciamo, e gioca le sue carte nella capacità di una convinzione non violenta che si esercita attraverso una capacità di persuasione tra le persone. Quindi mi viene da dire grazie a un lavoro di questo tipo, perché da una parte, se rende vitale una eredità di pensiero così ricca e sfaccettata e variegata come quella di Del Noce, dall'altra parte obbliga chiunque seriamente voglia fare i conti con una condizione che riguarda tutti, cioè il fatto che la lettura che dell'esperienza umana la ragione può fare è una lettura che si espone a un rischio. E questo rischio può giocarsi anche nella coinè umana, nella misura in cui è capace di esercitare una convinzione che non può mai essere imposizione e non può mai neanche essere riproposizione di uno schema del passato che in quanto tale appunto non è un'opzione presente. Quindi diciamo che in questi termini sono demoliti alla radice tanti stereotipi che hanno riguardato anche un po' la critica del Nociana, no? Cioè sul fatto che fosse o il demestre del pensiero italiano o la riproposizione di un pensiero tradizionalista che in qualche modo invocava un passato che non era in qualche modo rieditabile. Ultima osservazione sulla politica. Questa riflessione, anche per un elemento teorico molto forte, cioè per la considerazione che De Noce ha del fatto che nel Novecento, in modo assolutamente inedito rispetto ad altre epoche della storia, la relazione tra pensiero e politica sia una relazione, direi, congenita e radicale, proprio perché, per esempio nel caso del marxismo, la filosofia tende a tradursi in azione politica e per cui, e comunque il Novecento è un po' il secolo in cui la filosofia diventa la politica. Ecco, in questo orizzonte parlare di una esperienza teoretica in cui il pensiero si confronta con la libertà di fronte ai connotati dell'esperienza umana porta al centro della riflessione il fatto che non può essere un sistema, non può essere deducibile da un sistema l'esercizio della libertà e quindi in fondo, se volete, una sconfitta del panpoliticismo, di quello che, come dire, una assolutizzazione della dimensione politica può portare, e nello stesso tempo però che un pensiero che non sappia sfidare la storia e in essa tradursi è un pensiero che non reggerà l'impatto proprio di quell'esito in cui le filosofie del Novecento hanno cercato di portare a casa il loro maggior risultato. Dette queste poche parole, mi scuso anche della frammentarietà delle osservazioni che ho fatto, io lascerei la parola proprio perché queste, diciamo così, per capire come, a partire anche da un'esperienza molto, molto impegnata, diciamo, sia con l'attualità, sia con la lettura della dimensione politica nell'attualità come quella che Polito rappresenta, può aiutarci da una parte a cogliere questa ricchezza di patrimonio e nello stesso tempo anche a sfidare chi ha studiato così a lungo De Noce.
Grazie, io vi ringrazio innanzitutto, ringrazio il Centro di avermi invitato in un consesso dove sono chiaramente, diciamo così, in condizione subalterna per conoscenza. Prima hai detto che al tavolo c'erano alcuni studiosi, ma io ero escluso da questo novero. Non sono in grado di affrontare questi temi con la competenza con cui gli altri discussanti stasera l'hanno. D'altra parte a me mi chiedono sempre di fare o il moderatore in un posto dove ci sono, in un dibattito dove ci sono della gente che non ha niente da dire, quindi che vuoi moderare, perché non, hai voglia di moderare, non c'è nulla da moderare, oppure il provocatore in un posto dove c'è gente che c'ha da dire, quindi non c'è bisogno di provocarla per fargliela dire. Quindi io mi limiterò a segnalare un paio di cose, io trovo un paio di cose che hanno a che fare, che partono dal libro, però secondo me che hanno molto a che fare con l'attualità, ma l'attualità non la cronaca banale di queste ore, ma con la condizione attuale nostra, dell'Italia, nel mondo in cui siamo inseriti, perché sono gli spunti che mi sono venuti riflettendo su un libro che è per molti versi sorprendente, credo, non solo per gli ignoranti come me, insomma per me Del Noce da giovane studente di sinistra era un pensatore reazionario, questa era la consapevolezza che noi avevamo di Del Noce, e naturalmente poi negli anni le cose le abbiamo riconsiderate e riviste, ma ciò nonostante, credo anche per un pubblico più colto di me, questo libro è denso di sorprese proprio sul pensiero di Del Noce, sui contatti che questo pensiero animava, i contatti anche umani, personali, diretti, e su spunti, diciamo, di intuizione sul futuro che sono veramente profetici in alcuni casi. Certamente, naturalmente, traeva dalla realtà che vedeva questi spunti, ma riletti oggi sono profetici, e di questi volevo parlare, volevo segnalare due di queste cose per offrirle la discussione, poi naturalmente gli studiosi parleranno di quello che vogliono, però mi colpivano queste due cose. La prima è, a proposito del pensatore reazionario, lui stesso si definisce nel libro di Borghesi, cioè Borghesi cita un brano dove lui dice: l'opposizione alla società del benessere non può essere condotta da un punto di vista reazionario, e ciò semplicemente perché l'opposizione di progressivo e reazionario è interna al suo linguaggio. Reazionario è chi si oppone al progressivo nella convinzione in fondo di aver già perduto. Che bellissima questa. Criticare realmente la società del benessere e andare oltre l'opposizione del progressivo e del reazionario. Qui c'è, diciamo, la sua consapevolezza, cioè l'analisi della società del benessere, che probabilmente della società opulenta, che poi credo che sia un'espressione inventata da Rodano, però lui insomma è in relazione continua con Rodano, discutono, sono molto vicini anche per un periodo e ne parlano molto, ma questa descrizione della società opulenta è veramente profetica, non solo perché vede l'esplosione del sistema marxista, anzi l'implosione del sistema marxista, non l'esplosione per cause esterne, ma il collasso su se stesso del sistema marxista, come dire, rovinato da se stesso, rovinato da un demone che era dentro se stesso e che era appunto la nascita di questa società del bene, dell'opulenta. Diventa una specie di traduzione, un marxismo senza rivoluzione, ecco, dice molto bene Borghesi. Ma non solo per questo, che questo un po' già ben lo sappiamo, l'abbiamo visto e digerito, ma anche per il valore che lui individua assumerà in futuro in rapporto a questa società opulenta, l'empirismo, che è un po' il superamento, no, del marxismo, la versione sociologica del marxismo. L'empirismo è in sostanza quasi una prefigurazione della tecnica come governo, ecco, della tecnica che sostituisce la politica, che ha attualità non tanto e non solo perché abbiamo un governo tecnico fatto da non eletti, tutte le cose che sappiamo, ma perché la condizione dell'Europa e della politica in Europa oggi è una condizione empirista, nel senso che abbiamo una strutture sostanzialmente non elettive, scarsamente democratiche, euroburocrazie, che però governano il nostro continente, basti pensare alla Banca Centrale, alla Commissione Europea e così via. Questa è una cosa di grande attualità, cioè che andrebbe un attimo, la società opulenta è arrivata fino a questo punto, che dall'altro lui stesso teme la dissoluzione dell'Europa e il suo suicidio in ragione di questa crescita della società opulenta, molto attuale, molto tema di oggi, il tema di cui dobbiamo, il rapporto tra democrazia e tecnica del potere che ci attanaglia non solo in Italia. E l'altra cosa che mi ha veramente colpito è, siccome io mi sono a un certo punto domandato leggendo il libro chissà che cosa avrebbe detto della questione cattolica, dei cattolici in politica del Noce nella Seconda Repubblica, dopo la caduta del muro, in realtà poi lui l'ha detto, proseguendo la lettura, ci sono delle visioni abbastanza lucide, per esempio sull'impegno dei cattolici, dei cristiani in politica, dove lui dà quattro ipotetiche vie d'uscita, che poi magari dopo, se abbiamo un momento, leggiamo, perché sono veramente molto attuali, molto legate a quello che poi è successo, ma anche e soprattutto perché lui identifica anche lì con una certa lungimiranza che cosa potrebbe succedere, che cosa sarebbe giusto che succedesse, che venisse dopo quello che lui descrive. Ed è una specie di prefigurazione di un bipolarismo temperato, di un bipartitismo, di un sistema di democrazia matura, avanzata, quando lo dice: una concezione più progredita dovrebbe portare invece a un reale bipartitismo in cui da una parte starebbero i fautori democratici di un riformismo prudente, dall'altro i fautori democratici di un riformismo accelerato. Cioè una concezione notevolmente avanzata e moderna di un sistema bipolare in cui in realtà la competizione politica avviene sul riformismo, sulle cose da fare, e si divide esclusivamente sul terreno del passo, della velocità e quindi anche della radicalità, dell'innovazione, del riformismo e così via. Ecco, questo secondo me è il tema dell'Italia di oggi. Cioè, se noi dovessimo chiederci qual è il problema del sistema politico oggi italiano, è che noi siamo usciti da quella crisi della società opulenta di cui non a caso l'ultimo bagliore fu il compromesso storico, Rodano ancora, cioè l'incontro tra la cultura cattolica e quella comunista fondato su valori che nel discorso del dialogo Rodano del Noce spesso si vede bene quali sono questi valori comuni, la fine di quell'esperimento è praticamente ciò che ci introduce alla crisi di quel sistema, di quel modello, di quella società. Siamo entrati quindi in un modello diverso, ma in maniera disastrosa a mio modo di vedere, perché questi 15 anni di bipolarismo hanno mancato esattamente da questo punto di vista. E quindi diciamo, anche lì quella è una ricetta perfetta per il bipolarismo che vorremmo nella Terza Repubblica, se mai un giorno ci fosse. Ecco, io volevo soltanto mettere sul tavolo due cose che sono molto legate al dibattito che ogni giorno si svolge nell'opinione pubblica italiana e europea, ma che hanno profonde radici nel libro e nel pensiero di Del Noce. Darei la parola a questo punto a Eugenio Mazzarella e lascerei all'autore l'ultimo intervento, e poi magari facciamo un altro giro se abbiamo tempo.
Bene, anch'io ringrazio di poter discutere un libro importante, che è un libro un po' come il Cartesio di Del Noce, un libro che è un giano bifronte, nel senso che offre da un lato una ricostruzione storiografica accurata e molto pensata, di rara perizia filologica, del percorso di Del Noce, soprattutto dal 43 al 78, diciamo, avvalendosi anche di una felix culpa, cioè la possibilità di essere dell'utilizzo di testi sottratti, tra virgolette, all'ignavia archivistica che talora, diciamo così, caratterizza le nostre fondazioni. Ma è anche un libro capace di distanziarsi dalla filologia per proporne l'attualità, e l'intervento di Polito lo metteva immediatamente in evidenza. Io forse, per tentare di rispondere alla prima sollecitazione di Polito, dovrò andare un po' a afferrare una struttura concettuale di Del Noce, che in realtà poi è una strutturazione personale dell'esistenza, come cercherò di mostrare, che è una sua funzione un po' da filo russo. Perché se ho capito bene la domanda, è perché Del Noce è così lucido nel capire che una reazione al progressivismo nichilistico edonista in realtà è già sottodeterminata al bisogno di combattere il nichilismo, sostanzialmente, perché questa è la domanda. In realtà, ecco, oggi noi siamo ancora nel tipo, la risposta che ancora si propone oggi, anche ai massimi vertici gerarchici, diciamo, è nell'ottica di Del Noce, cioè un revival dell'esperienza religiosa, una rivitalizzazione del senso religioso, in una qualche misura, quello che poi Borghesi chiama l'uscita religiosa, sostanzialmente. Sia chiaro, un'uscita religiosa non obbligatoria, cioè non necessariamente deducibile dalla realtà, ma che è scelta e impegno personale del cristiano, che poi è anche pensatore cattolico e politico impegnato, diciamo. Questo poi magari è un punto importante, perché ci potrebbe aiutare a ragionare su uno scenario diverso che probabilmente Del Noce non aveva visto nel suo scegliere per il religioso rispetto all'ateismo, però questo lo metto da parte per il momento. Cioè, in realtà questa uscita religiosa è l'uscita con cui il giovane Del Noce si apre alla sua esperienza intellettuale, in una qualche misura. Cioè, proprio comincia il suo percorso. Perché dico questo? Perché in realtà ho molto condiviso di Borghesi il fatto che la ricostruzione della complicata storiografia di Del Noce, che ha un filo rosso che ogni tanto però sembra spezzarsi per una rettifica di Del Noce stesso, questo su quasi tutte le sue, però poi Borghesi riesce sempre a ricucirlo, questo filo rosso. E in nome di che cosa lo fa? Lo fa per l'individuazione di quello che egli chiama il punto infiammato da cui nasce questa esperienza intellettuale, politica, filosofica. e questo punto infiammato è, pagina 11-12, così vi posso anche aver studiato, in realtà il punto infiammato è tutto sommato l'esperienza della libertà per cui lo sceglie. Certo, l'incontro con Maritain, il di trovare lì il punto d'appoggio autorevole, filosofico, intellettuale, ma sostanzialmente in realtà è il bisogno di libertà, no? Il contrasto al fascismo, al disastro anche morale della guerra. La sua presa di distanza, e non era facile per un cattolico, a ridosso del tentativo imperiale del fascismo nel 1936, in realtà la sua distanza è etica prima che politica, cioè diventa politico perché è etica, no? Stagione di violazione delle anime. Questa roba qua, una cosa del genere, non nasce paradossalmente, insomma, contrasta in una qualche misura con l'idea di filosofia che Del Noce pratica, che lungamente difende. Anche interessante vederlo nei suoi curricula, dove egli parla di sé in terza persona e dice: l'autore si è sempre ispirato a questa idea di filosofia. Perché questo, come dire, l'esperienza che c'è in questo punto infiammato non è necessariamente, sembra in verità di primo acchito contraddire la sua idea di filosofia. L'idea di filosofia di Del Noce è un'idea hegeliana. La filosofia è il proprio tempo appreso con il pensiero. E però che cosa la filosofia, cioè il pensiero che apprende il proprio tempo, trova nel proprio tempo? Cioè qual è poi il contenuto reale dell'esperienza intellettuale? Probabilmente l'immanentismo ateista, cioè la linea, diciamo così, che da Cartesio per il pensiero protestante, per l'esperienza religioso protestante, va fino a Hegel, poi arriva a Marx come pensatore epocale che ha fatto l'arco della trasformazione della filosofia che comprende e apprende il mondo. In realtà la filosofia comprende e apprende, ma lo trasforma, quindi la filosofia si fa mondo. Dopodiché in realtà tu al mondo ti consegni in una qualche misura. Diciamo, se fosse un hegeliano conseguente, con un'idea di filosofia di questo tipo, sarebbe difficile uscire dall'adesione al moderno, alla linea vincente, apparentemente vincente della modernità. Sarebbe in realtà difficile sfuggire al chiasmo tra realtà e razionalità tipico poi di Hegel, cioè il reale e il razionale. È l'evidenza del tribunale della storia che decide di molto discettare della ragione, la traduco un po' così, ma insomma non è poi tanto lontano dal... anche da un'analisi più ora sfuggire, cioè avere questa idea di filosofia, lavorare con questa idea di filosofia e sfuggire a questa conseguenza, cioè all'arrendersi al tempo, non è scontato. Lo dico per un grandissimo autore che ho molto studiato, Heidegger, che nel Novecento in realtà muove, per chi lo conosce, precisamente da un'idea di questo tipo, cioè da un'idea hegeliana di filosofia. Il giovane Heidegger parla che la filosofia è logico, scrive oggi con la dasoitica, con la O maiuscola, la filosofia è logico del pensiero. E che cos'è logico del pensiero, che sarà poi per quel percorso speculativo? Tecnica e nichilismo. Quel percorso dove in realtà poi Heidegger si consegna in una sorta di destino della necessità, per cui ad esempio la filosofia è diventata in linea di principio. In una qualche misura, diciamo così, Heidegger resta vittima del dispositivo dialettico hegeliano, che se hai detto che la filosofia va preso con il pensiero, una volta che l'hai preso, in realtà il tempo vince sulle tue opinioni, in una qualche misura. Com'è che a Del Noce riesce a spezzare questo chiasmo, il che poi storiograficamente significa poter rileggere Cartesio facendo uno snodo di un'altra modernità dove egli legittima l'incontro tra, diciamo così, cristianesimo e modernità, pensiero cattolico più propriamente modernità, c'è la filiera Cartesio, pensiero francese, Malebranche, Rosmini, insomma, però sono dettagli anche molto tecnici, molto storiografici, diciamo, che chi ha voglia troverà limpidamente enucleati nel lavoro di Borghesi. Come lo fa? Perché assume sul tempo, da apprendere e comprendere, il punto di vista della trascendenza. Cioè, assume in altri termini, il deposito della fede, che gli consente di apprendere il proprio tempo, però traguardando oltre, non semplicemente reagendo al proprio tempo. Questa cosa in realtà serve appunto a giudicare il proprio tempo, a non far arrendere il giudizio etico al giudizio politico. Il rapporto con Croce qui potrebbe diventare interessante. Quindi, allora, questa surdeterminazione dell'etica sulla politica però non è una fuga nell'impolitico, tutt'altro. È proprio, come dire, riprendo un attimo Heidegger. Se per Heidegger la filosofia è atea in linea di principio, avendo preso questa strada, avendo questo punto d'appoggio esterno in una qualche misura, ma anche molto interno, per Dernoce la filosofia, poiché è sempre politica, la filosofia è sempre filosofia politica, poiché incontra l'uomo e le sue vicende, non è, ma soprattutto non deve essere atea in linea di principio, anzi deve essere aperta allo spazio religioso, se vuole venire incontro ai bisogni e ai problemi dell'uomo, se vuole venire incontro al bisogno metafisico eterno della persona, per dirlo con Dilthe, un autore che probabilmente non so se... Cioè in realtà, per dirlo in modo più laico, diciamo, se vuole prendere sul serio un ente generico, per dirlo alla Marx, che però è potenziata relazionalità dell'individuo come persona. Insomma, per Del Noce c'è un'utilità politica della fede, in una qualche misura, come ancoraggio della politica e della società a base di diritto naturale degli individui e delle genti, che nessun'altra teorizzazione politica non ispirata a quell'apertura alla trascendenza è in effetti in grado di garantire anche quando voglia. In una qualche misura, come dire, ci sono materiali nel suo dispositivo storiografico e speculativo per sostenere la tesi di Beckenfert, cioè che le democrazie liberali in realtà vivono di presupposti etici che non possono giustificare. E questa roba qua nasce in un altro campo di esperienza, che è quello politico. Allora, toglietemi il microfono quando ho debordato, perché...
Cioè tu vai avanti a oltranza,
no? No,
ti contieni.
Mi contengo. Cioè, ora questo consente sostanzialmente a Del Noce di essere sostanzialmente moderno, cioè di legittimare il moderno, quindi di mettersi all'interno della modernità, di scegliere per la libertà, ma lo fa in un modo, ecco, all'inizio sembra paradossale, poi spero di mostrare che non è paradossale, proprio per l'essenziale carattere antimoderno dell'esperienza fondativa del punto infiammato. Non c'entra questa, no, allora lo rimettiamo nel reazionario tradizionalista di cui è stato vittima come giudizio incongruo. No, cioè, in che senso Del Noce antimoderno in quanto cristiano? È antimoderno come non consegna al proprio tempo delle esperienze che l'uomo fa di sé. Qui moderno è modus odiernus, cioè il modo dell'oggi. Per definizione, chi ha uno sguardo sulla trascendenza non chiude la sua esperienza, anche quella politica, nel modo dell'oggi. E quindi qui, chiaramente, questo carattere antimoderno non è il carattere antimoderno contro la modernità che storiograficamente studia Del Noce o che noi studiamo libri di storia, cioè da Cartesi ad oggi, mettiamola così. Ma è antimoderno nel senso, tutto sommato, c'è una riserva di trascendenza che ti consente di essere, come dire, in una qualche misura utopico o alternativa ad ogni oggi, anche quando ti toglie la libertà, in una qualche misura. Questa riserva di trascendenza è anche quello che ti dà la capacità di non diventare reazionario, e qui chiudo per mantenere un impegno che con gli occhi ci siamo fatti. Nel senso che proprio questo ancoraggio fondativo ti consente anche di non avere paura del moderno, del modo dell'oggi in una qualche misura, e quindi di diventare reazionario, cioè di avere quella speranza che è fondativa del cristianesimo. Cioè il cristianesimo nasce in modo antimoderno, contro il modo di allora, di quando, e se non avesse avuto la speranza che lo poteva in una qualche misura cambiare, non sarebbe accaduto nulla di quello che è accaduto. Ora, il limite spesso del pensiero cattolico che si fa tradizionalista e quindi diventa reazionario o francamente clericale e sostanzialmente poi anche talvolta stupido, mi permetto di dire, è proprio un deficit di speranza, no? Un deficit di speranza che passerà tutto, ma la mia parola non passerà. Ho la sensazione, leggendo il bel libro di Borghesi, che in Del Noce, anche di fronte al nichilismo, questa speranza non sia venuta mai meno, e così come, diciamo così, ha preso atto rispetto al fascismo, rispetto al comunismo e via dicendo, in realtà sia lì, la legittimazione dell'uscita religiosa nasce lì, nel senso però sempre di una scelta da guadagnare a se stessi e da proporre agli altri, e non certo di un vincolo teologico clericale.
Da qualche parte, non mi ricordo dove, non so se l'ha scritto lei, ma non credo, perché è un'espressione un po' troppo gergale della politica di oggi, si potrebbe sintetizzare questo aspetto del pensiero di Del Noce con la frase: non regaliamo la modernità ai laicisti, no? Si potrebbe dire così. Professor Borghesi.
Grazie. Sì, ringrazio tutti, innanzitutto voi che siete qui, evidentemente il Centro Culturale e l'amico Mina e Antonio Polito e Eugenio Mazzarella per le cose che ci hanno detto e per gli stimoli e gli apprezzamenti, di cui li ringrazio davvero di cuore. Io brevemente cerco di riprendere alcuni degli spunti detti e di ripresentarli evidenziando innanzitutto quello che è stato accennato, cioè il motivo che mi ha spinto a scrivere questo libro. L'ho avuto, come ho detto in altre occasioni, è nato dall'esigenza di restituire a Del Noce lo spessore, la profondità, la ricchezza, fuori da immagini stereotipate di questo grandissimo pensatore, forse il più grande pensatore cattolico dell'Italia del dopoguerra, almeno dal punto di vista del pensiero politico e storico, diciamo così. Ebbene, si diceva prima, questa immagine del pensatore geniale però volto all'indietro, in qualche modo volto ai valori tradizionali, volto al mondo di ieri, immagine realmente deformante che è stata attribuita a Del Noce in realtà nel clima di guerra degli anni 70. Insomma, dobbiamo ricordarci che Del Noce è stato il più grande critico di Gramsci in Italia e quindi è stato veramente il punto di resistenza al gramscismo negli anni 70, quando l'egemonia di Gramsci, di questa grande figura che è Antonio Gramsci, si imponeva con una egemonia potente, supportata dal Partito Comunista di allora, e con un consenso intellettuale enorme, e l'unico punto di resistenza a livello intellettuale fu Augusto Del Noce. Quindi è chiaro che più di un protagonista di quella stagione aveva tutto l'interesse a delegittimare Del Noce presentandolo come un tradizionalista, era un modo per squalificarlo e per tirarlo fuori dalla scena, diciamo così. E devo dire che purtroppo quell'etichetta gli è rimasta, anche perché i delnociani non sono i miglior difensori di Del Noce. Spesso, anzi, hanno contribuito a confermare questa immagine abbastanza polverosa e antiquata di questa grandissima figura. E quindi il libro è nato da questa esigenza. È nato grazie, io lo voglio ribadire, qui alla sollecitazione che mi è venuta dalla dottoressa Paola Osso, che è qui questa sera, la quale proprio in un incontro un paio d'anni fa, quando è stato, non ricordo più, qui al Centro Culturale, era una presentazione del pensiero di Del Noce, mi propose generosamente di fare per la casa editrice Marietti una... E come ho detto altre volte, non avrei scritto questo libro di Del Noce per una casa editrice di destra, perché non aveva nessun senso, ma per la casa editrice Marietti valeva la pena impegnarsi e scrivere un'opera che potesse finalmente riabilitare e rigettare Del Noce nel panorama culturale attuale. Cos'è che mi ha determinato questo? E la scoperta personale che questa immagine di vecchiume attribuita a Del Noce era assolutamente falsa è stata la pubblicazione degli scritti politici di Del Noce, che vanno dagli anni 30 al 1950, che sono stati editi per la prima volta nel 2001 da Rubettino. La storia di questi scritti è un romanzo, perché questi scritti sono stati trafugati dalla fondazione Del Noce, no? Da un solerte impiegato, ricercatore della fondazione, e poi c'è stata una controversia, però intanto sono stati pubblicati. E io dico viva il furto legale, perché ci ha dato la possibilità di leggere questi scritti che sennò sarebbero rimasti ancora nelle polverose cassaforti della Fondazione Del Noce e chissà quando li avremmo visti. Ebbene, da questi scritti politici viene fuori assolutamente il Del Noce in cui il rapporto tra cattolicesimo, libertà e democrazia diventa il nodo della riflessione. In una maniera tale che quando Norberto Bobbio li leggerà alcuni di questi scritti negli anni 90 rimarrà assolutamente spiazzato e sorpreso, dirà non conoscevo questo aspetto di Del Noce, devo dire che molti dei suoi giudizi coincidevano assolutamente con i miei, no, sulla situazione nella transizione dal fascismo al post-fascismo. In quegli scritti viene fuori la genesi, questa è l'ipotesi del mio volume, la genesi del pensatore Del Noce, del filosofo Del Noce, perché Del Noce aveva già scritto alcuni saggi molto densi sulla filosofia francese del Seicento, cose molto belle, molto egregie, ma aveva fatto un'opera di storico della filosofia, insomma niente di eclatante. Nel 1943 nasce il Del Noce, filosofo della politica e della storia. Quindi è lì la data d'inizio di un pensatore speculativo che si misura con il tempo storico. Fino a quel momento c'è solo lo storico della filosofia. E l'autore chiave in questa è Jacques Maritain. Del Noce aveva sempre detto che Maritain per lui era stato importante, però nessuno l'aveva preso sul serio, anzi Del Noce era diventato in Italia l'anti-Maritain. Ogni volta si diceva sì, ma Del Noce critica Maritain. Del Noce critica Maritain negli anni 60, lo critica sulla lettura dell'ateismo, ma continua a dire ciò non di meno Maritain è il mio maestro, lo scrive anche nel problema dell'ateismo. Dice le mie critiche non sembrino che io voglia non essere riconoscente verso colui che io continuo a considerare il mio maestro. Nel 43 Maritain è decisivo, ma non lo era solo nel 43, dal 36 Maritain diventa importante. Maritain chi è? lo dico per i non specialisti, è il pensatore, grande pensatore cattolico francese, che nel 1936 scrive Umanesimo integrale, la prima opera in cui il cattolicesimo viene dissociato dal fascismo in Europa, in cui il cattolicesimo prende apertamente una posizione antifascista e contro i regimi di destra in Europa. Opera importantissima. Del Noce, in un'intervista che gli facemmo nell'84, mi disse, ci disse, ero io e Lucio Brunelli, ci disse apertamente, lessi quell'opera in francese, quando in Italia ancora pochissimi la conoscevano, e ne rimasi molto impressionato. Perché nel 1936 Maritain è così importante? Perché nel frattempo in Italia c'è la guerra d'Etiopia. E la guerra d'Etiopia rappresenta il periodo del maggior consenso del regime in Italia. Sono tutti fascisti durante la guerra, l'impero, il mito dell'impero, eccetera, eccetera. Del Noce da lì prende risolutamente le distanze, inizia la sua opposizione morale al fascismo, no? Perché? Ma perché Del Noce nel 1935 aveva conosciuto ad Assisi Aldo Capitini. Aldo Capitini, l'inventore delle marce della pace, poi nel dopoguerra, era stato cacciato dalla Normale di Pisa, dove era segretario, per la sua opposizione morale al fascismo. E Del Noce lo aveva incontrato ad Assisi nel 1935, perché era stato comandato ad Assisi, era ad Assisi come insegnante nell'istituto magistrale di Assisi, no? Chissà se Assisi lo sanno che Del Noce ha insegnato un anno lì da loro, ne dubito, e che proprio in quell'anno incontrò Capitini e si legò di profonda amicizia con Aldo Capitini. Il suo antifascismo morale nasce dall'amicizia con Aldo Capitini. Aldo Capitini era un gandiano, la morale della non violenza, il fascismo era violenza, no? E quindi nasce questa profonda simbiosi, diciamo. Maritain lo conferma su questo, ma diventa decisivo poi nel 1943, quando il regime cade, e quando allora, perché gli anni che vanno dal 1936 al 1943 coincidono con il pessimismo del Nociano, cioè, dice lui, il fascismo ci aveva obbligato alla morale dell'interiorità, cioè la riserva era tutta interna, ma non poteva esprimersi nella storia, nel momento pubblico, nel momento come tale. E allora sembrava che la storia fosse abbandonata alla violenza e al potere del negativo, una visione quasi gnostica, manichea, cementata anche dall'amicizia che aveva con Pietro Martinetti, che aveva questa visione cupa, no? L'antifascista Martinetti, però la storia non esisteva proprio, le anime belle stavano solitarie e non potevano esprimersi nel mondo della storia. Nel 1943 diventa possibile finalmente, allora nasce il filosofo della storia. Maritain libera i cattolici dal complesso del Medioevo. Un cattolico doveva essere medievale e quindi antimoderno e quindi tendenzialmente filofascista, perché c'era l'idea del tutto errata che il fascismo rappresentava un alleato nella lotta contro la modernità. Questa era l'idea del tutto sballata che si aveva in quegli anni. Però qui siamo a Milano, Università Cattolica, Padre Gemelli, qualcosa questo vorrà dire. Il medievalismo aveva anche il flirt col regime in nome degli avversari comuni. E nel 43 questo era un bel problemino, mica era un problema da poco, evidentemente, no? Ebbene, Del Noce quindi incontra la libertà a partire proprio da Maritain, che gli dà la possibilità di storicizzare le epoche cristiane e di capire che la fede non si identifica con nessuna epoca storica, che la fede si realizza nelle manifestazioni storiche, ma non si identifica con nessuna manifestazione storica, quindi nemmeno con il Medioevo, che pure ha dato frutti altissimi, eccetera, eccetera. Da qui è mosso il progetto di revisione, no? Che ha preso forma poi anche nella mia pubblicazione. Il progetto era mostrare l'anima liberale della riflessione del Nociana e quindi la duplice opposizione al modernismo e all'integrismo, come prospettiva di Del Noce. Ed è quest'anima che lo porta, ecco, così vengo anche alle riflessioni dei nostri due qui relatori, e questa anima che lo porta a superare il momento antimoderno del pensiero cattolico, che era fortissimo allora, sia quello tradizionalista che quello progressista, perché poi è interessante come le due anime opposte, ma condividono l'antimoderno, in qualche modo. Anche il progressismo condivide l'antimoderno, in qualche modo, no? Condivide l'anticartesio. Quindi l'idea di una doppia modernità, quello che citava prima Polito, è interessantissimo quando lui dice: l'opposizione alla società del benessere non può essere condotta dal punto di vista reazionario. Ecco, questo è il punto di vista di Del Noce, che lui poi applica alla società del benessere, alla società opulenta, ma è il suo punto di vista in generale. Cioè, potremmo riformulare così il tema: la difesa della tradizione in senso cristiano non può essere condotta da un punto di vista reazionario. Questa è l'idea di fondo che lui ha. Valorizzare la tradizione è possibile soltanto se ci si pone al di là della dialettica tra progressisti e reazionari. Altrimenti la tradizione diventa tradizionalismo, diventa integrismo, diventa posizione reazionaria. E non è più la tradizione che apre sul presente e sul futuro, perché l'autentica tradizione è quella che apre, non quella che chiude. No? Ricordiamo tutti il famoso libretto di von Balthasar su De Lubac, la tradizione come fonte del rinnovamento. Questa è l'idea in qualche modo sana della tradizione. Quello che diceva invece prima Eugenio Mazzarella sulla, non so se ho inteso bene, lì tu dicevi la legittimazione del moderno, no? Per il carattere antimoderno del punto infiammato. Lui su questo forse non sarebbe stato del tutto d'accordo, sul carattere antimoderno, ma per quello che ora vorrei chiarire un attimo brevemente, no? No, per una, proprio per l'idea della doppia modernità, no? Perché quest'idea della rivisitazione, diciamo così, di Maritain, che lo porta al di là a superare l'antimoderno cattolico, in Del Noce ha sostanzialmente una duplice direzione, una filosofica e una politica. La direzione politica è chiara: De Gasperi diventa il suo punto di riferimento politico. De Gasperi è colui che riconcilia cattolicesimo e libertà in maniera esemplare. Quindi Del Noce diventa il filosofo di De Gasperi, no? Il filosofo che De Gasperi non ha avuto, ma che avrebbe forse voluto avere. La grande ambizione di Del Noce negli anni 50 è di essere il filosofo che De Gasperi non ha avuto, no? E che gli è mancato, di qui il pragmatismo degasperiano, no? La sua diffidenza anche verso gli intellettuali in De Gasperi, motivata peraltro con ragioni anche serie, no? Ma Del Noce intendeva un livello ben più solido. Quindi da un lato la teorizzazione dell'incontro tra democrazia e cristianesimo, tenendo presente De Gasperi come riferimento politico. Dall'altra, sul piano filosofico, la scoperta, diciamo così, di una modernità non antitetica al cristianesimo e al teismo, che quel lavoro che lo impegna dal 54 al 58 e che nasce da una rivisitazione di Cartesio, non più letto semplicemente come autore ateo, ma anzi come autore cristiano. Da Cartesio parte una doppia modernità, una che conclude nel filone tedesco con Hegel, Marx, eccetera, ed è il filone razionalista e ateo del moderno, e un'altra invece è il filone agostiniano della modernità, che va da Cartesio a Malebranche, Pascal, Vico e si conclude nel cattolicesimo liberale di Antonio Rosmini. Quindi Del Noce scopre un altro filone del moderno che non è antitetico al moderno. Perché? Perché è il filone che riconcilia cattolicesimo e libertà, no? Ed è un filone, lui dice, è il filone critico. Cioè il vero filone critico è il filone religioso, non il filone laico immanentista. Perché lui dice il filone laico immanentista termina nel totalitarismo. Mentre quello autenticamente liberale è quello che nasce dall'apertura religiosa. Quindi la vera modernità liberale, alla fine, nella prospettiva di Del Noce, e qui c'entra moltissimo naturalmente questo confronto a distanza con Benedetto Croce, che è il suo assillo, la vera modernità critica è quella tendenzialmente cattolica, non cattolica nel senso istituzionale, confessionale, ma nel senso di autori, che è la connessione, cioè, tra teismo e libertà, tra l'esistenza di Dio e la libertà dell'uomo, tra umanesimo e teocentrismo. È l'umanesimo teocentrico che è l'umanesimo liberale, e quindi che apre alla vera modernità, diciamo così. Quindi Del Noce va molto al di là di Maritain in quest'opera di recupero del moderno, perché l'accusa che lui fa nel problema dell'ateismo a Maritain, infatti anche lì tantissimi hanno detto Del Noce è contro Maritain nel 60, no? E sembra allora Del Noce reazionario, siccome Maritain è progressista, allora Del Noce è reazionario. No, ma lui fa una critica, potremmo dire, da sinistra a Maritain, cioè lui sta dicendo nel problema dell'ateismo, no, tu Maritain sei ancora, sì, riconcili il cattolicesimo con la democrazia, però conservi una visione antimoderna del moderno. Cioè la tua visione della modernità è ancora di rifiuto integrale, quindi ancora sei legato ai quadri scolastici della cosa. Soltanto se noi riusciamo a vedere che esiste un'anima cattolico-liberale del moderno, noi possiamo riconciliarci davvero con la modernità. Quindi lui è più liberale e più a sinistra rispetto a Maritain, cosa che nessuno ha messo in luce. Questa è una cosa davvero incredibile, su questo punto, no? La potenza dei pregiudizi. Bene, dicevamo, quindi nasce nel 43, allora dicevamo, il filosofo politico, il filosofo mediante la storia, degno di stare alla pari, a mio avviso, con Croce. Non sono molti i filosofi mediante la storia in Italia, quelli che hanno descritto la storia d'Italia attraverso il pensiero. Croce, Gobetti, Gramsci, Bobbio, Del Noce. Non ne vedo altri a questo livello di statura, diciamo così. No. E nasce quindi quella posizione che diceva Mazzarella, per cui non si arrende al tempo storico. Bellissimo questo. Cioè Del Noce è uno che capisce dal 43 che la posizione cattolica è tale se sostiene il peso della storia, se si paragona col movimento della storia, se lo sa giudicare, se lo sa interpretare e se lo sa sostenere, perché viceversa diventa inevitabilmente subalterna al movimento storico. Questo è il grande problema dei cattolici dal 45 in avanti, che spesso vanno a rimorchio del processo storico in quanto non sono capaci di sostenere il movimento della storia. E quindi ogni volta, cambiando le mode, le ideologie, vanno a rimorchio delle posizioni altrui senza la capacità di giudicarle. Giudicarle vuol dire trattenerne il positivo e rifiutarne il negativo. Non vuol dire rifiutarle in blocco necessariamente. No. Là, da questa posizione, 3 minuti e mi fermo davvero, da questo pensiero storico nasce la mobilità, ecco, è stato forse uno dei frutti del volume, ma vi confesso uno dei frutti non ricercati, perché io stesso quando ho iniziato a scrivere non avevo progettato tutto quello che avrei scritto né quello che avrei scoperto, cioè è stato un lavoro in progress, in cui io stesso mi sono reso conto di tanti punti che non avevo chiari e ho scoperto quante volte Del Noce aveva cambiato idea. Di Del Noce si ha un'immagine monolitica, uno che avrebbe detto sempre le stesse cose. Gli studi su Del Noce per la maggior parte trattano l'autore così. È come se Del Noce dagli anni 40 in avanti avesse detto sempre le stesse cose. Non è affatto così, ha cambiato idea più volte perché si è lasciato interrogare dal processo storico in maniera profonda. Negli anni 40, nel 45 fa i conti con la filosofia di Marx. È il primo autore cattolico, e non solo cattolico, che capisce che il marxismo non è una sociologia, ma è una filosofia. È una concezione del mondo che ha una radice filosofica profondissima e dipende dal rapporto con Hegel. Quindi se uno non conosce Hegel non capisce un accidente di Marx. Questo è, non è una sociologia dell'analisi di classe. Marx non era semplicemente un economista, era la sua una visione filosofica in cui l'ateismo è essenziale. L'ateismo non è incidentale, di qui la rottura con la sinistra cattolica di Balbo e di Rodano. La rottura viene su questo. L'ateismo, per anche lì però è interessante, lui prende le distanze dai comunisti, dall'esperienza comunista che lo affascina per una stagione, per il problema della violenza partigiana, non è un problema semplicemente teorico, è che il modo come la componente comunista trattava la resistenza implicava la violenza, e siccome lui veniva da Capitini, e quindi dice nell'intervista, dice, fu come il tradimento di un innamoramento. E da questo fatto pratico nasce la riflessione teorica, cioè lui vuole indagare a fondo allora qual è la filosofia di Marx, diciamo così. Secondo, l'incontro con Cartesio nel 54, la scoperta di Rosmini nel 58, sono scoperte, Del Noce è la scoperta dell'importanza di Gentile e del fascismo nel 60, no? Le lancio lì senza spiegare altro, no? Il rapporto tra Gentile e Gramsci nel 70 e la diversità tra l'ateismo pessimista e l'ateismo ottimista a partire dal 67 in avanti. E da qui anche alcune rettifiche che lui opera, no? Del suo pensiero, anche qui le cito soltanto, il fascismo all'inizio gli sembra essere un anticomunismo, poi si rende conto invece che è un concorrente del comunismo in Occidente, non è semplicemente l'anticomunismo, abbandona il pensiero di Gioberti che nel 60 lo aveva entusiasmato, poi prende congedo, capisce nel 63 che l'ateismo di Kant è la nuova forma dell'ateismo dopo Marx, no? E nel 68 capisce che il surrealismo rappresenta l'ateismo della contestazione, e anche lì è una scoperta interessantissima, magari se abbiamo tempo poi lo accenno. Io mi fermo per ora qui, magari se volete poi ritorniamo su altre cose.
Lo merita un applauso perché ha fatto una cosa bellissima, ha ragione. Tra l'altro sul rapporto diciamo, tra fede e modernità mi sono segnato una frase di Benedetto XVI che secondo me ci sta bene. Lui dice: la Chiesa prende sul serio e discerne, trasfigura e supera le critiche che sono alla base delle forze che hanno caratterizzato la modernità, no? Ossia la riforma e l'illuminismo. Così da se stessa la Chiesa accoglie e ricrea il meglio delle istanze della modernità, da un lato superandole, dall'altro evitando i suoi errori e i vicoli senza verità. E ci sta bene, no? col pensiero di Del Noce. Diciamo, do la possibilità a tutti naturalmente di parlarvi l'uno con l'altro, nel senso che avrete dei conti da regolare, immagino, dopo quello che ci siamo detti, ma volevo introdurre un altro elemento, io poi faccio sempre il giornalista, anche qui un pochino più legato all'attualità. Del Noce è un uomo politico, nel senso che ha avuto un pensiero politico, ha avuto anche una vita politica, anche un'attività politica, tra l'altro negli ultimi anni con un avvicinamento molto netto alle posizioni di Comunione e Liberazione. Ecco, diciamo, dalla fine dell'unità del Partito dei Cattolici, dell'unità dei cattolici in politica, cioè dalla morte del Partito dei Cattolici, che lezione avrebbe tratto, che lezione dobbiamo trarre noi, diciamo che stiamo così discutendo il pensiero di Del Noce? Perché lui era certamente, diciamo, direi che gli davano fastidio sia i cattolici troppo adulti, sia i cattolici troppo bambini, insomma, sia quelli troppo obbedienti, troppo clericali, e sia quelli, diciamo così, che si consegnavano praticamente allo spirito del tempo in qualche modo. Quindi, però qual è la terza posizione? Che cosa può fare oggi il cristiano, il cattolico in politica alla luce del suo pensiero?
Sì, io associo a questo, chiedo a Massimo un commento a questa bellissima frase di quel brano del 59 che era uscito in bozze di stampa, no? Che forse prima veniva anche citato, in cui dice: il problema posto oggi dalla politica alla cultura cattolica italiana è quello di raggiungere un punto di vista che vada al di là del progressismo e dell'integrismo, non combinandoli ecletticamente, ma oltrepassando in una forma nuova, senza negarli, i loro aspetti parziali di verità. Dove tra l'altro è molto interessante perché significa un'interlocuzione vera con i protagonisti che ci sono. Allora, così io mi associo un po' solo a questa domanda: che effetto ti fa rivedere questa frase nel dibattito di oggi? Lo dico, per esempio, il giornale di questa città, il Corriere, ha fatto per un anno, diciamo così, ha cercato di spiegare cosa i cattolici dovrebbero fare in politica, no? Cioè ha animato un dibattito cercando di spiegare così. Io ho avuto sempre l'impressione che questo dibattito in realtà non fosse un dibattito, ma fosse il tentativo di assegnare una parte, anziché di essere una riflessione. Però questa te la lascio a te. Dico solo una postilla che, se vuoi, magari è filologica, però per me ha una certa importanza. Io non so se userei in termini così definitivi, in termini negativi, la parola di empirismo nella ricostruzione che fa Del Noce per definire una lettura riduzionistica dell'esistenza. Perché, a parte il fatto che lui stesso, mi pare, nell'introduzione al problema dell'ateismo, apre all'ipotesi che l'empirismo non riduzionista sia un'opzione, che come quella dell'esistenzialismo, cioè di quello che legge, sta di fronte alla sfida dell'esperienza ma non la riconduce in uno schema, ma che forse più che empirismo sia di nuovo veramente l'esercizio del razionalismo, cioè quello che ha già deciso quello che non si può accettare dentro l'esperienza.
Solo una puntualizzazione. Con Massimo Borghesi sull'antimoderno, usava antimoderno nel senso in cui credo lei si sia riferito a De Lubac, cioè far fruttificare il rapporto con la tradizione, il concetto che tu disegni di virtualità, no. Per cui insomma lì il carattere antimoderno di Del Noce, il carattere antimoderno della libertà del cristiano che sempre si relaziona dal mondo, ma in ultima istanza poi si regge indietro a Dio. Insomma, questo è il punto di apertura sulla trascendenza, che rende la possibilità, cioè che dà la possibilità di impegnarsi senza compromettersi col mondo, con il moderno, cioè il modo d'oggi di ogni volta, anche il moderno della modernità nostra e di quello che verrà poi, insomma, questa era un po' la cosa. Volevo fare due cose, una notazione sulle categorie, su quello che Del Noce, dove forse, qui in effetti forse è filosofo italiano, perché non l'ha ancora visto, perché e poi rispondo alla provocazione di Polito, cioè il rapporto tra teismo e libertà. Ecco, l'allineamento tra ateismo e totalitarismo, quindi immanentismo e totalitarismo, invece fede, teismo e libertà, in realtà è un allineamento improprio, nel senso, a meno che non ci si specifichi, non lo specifichiamo un momento. Nel senso che credo che Del Noce possa e debba essere usato per la sua contestazione di principio della filosofia che intende farsi mondo, cioè Marx, in qualche misura. Però in realtà, diciamo, sarebbe coerente con Del Noce anche, diciamo, una contestazione di principio di ogni teologia che intende farsi mondo e quindi di ogni integralismo. Tradotto nell'empiria contemporanea, Quale sarebbe stato l'approccio del Noce rispetto alle guerre, come dire, al ritorno del religioso sul piano globale? Cioè, insomma, noi quando pensiamo al religioso, qui pensiamo immediatamente al religioso della nostra tradizione che oggettivamente, in modo se uno non ha pregiudizi, vede la possibilità, anzi forse la necessità, tutto sommato, che la libertà dei liberali sia cresciuta nello spazio concettuale greco occidentale europeo, significa sostanzialmente che se non c'era la radice cristiana dell'Europa non c'era neanche quella, la dico brutalmente, insomma. Quindi, però in realtà, ecco, la dimensione, l'uscita religiosa dal totalitarismo è vera per il monoteismo cristiano. E questo apre uno scenario di discorsi dove non so se le categorie di Del Noce sono, come dire, certo, c'è degli, però qui c'è un problema che si apre. Vengo invece alla domanda di Polito, come avrebbe giudicato? Ecco, secondo me Del Noce non sarebbe stato crociano, che voglio dire, nel senso che avrebbe continuato a mantenere il rapporto intrinseco tra etica e politica. È abbastanza, diciamo, si noto il giudizio, qual è l'etica della politica? Sostanzialmente il successo, in una qualche misura, della sua opera. Etico il politico che conclude, mettiamola così. In realtà col berlusconismo in una qualche misura c'è stato il tentativo, un certo tipo di allineamento ha portato, diciamo così, a tentare di giustificare come vizi privati, cioè che non avevano incidenza sulla sfera pubblica. Questa cosa penso che Del Noce non l'avrebbe molto accettata. Uno, perché non era neanche vero in termini crociani, cioè un potere, un pubblico che si delegittima per il comportamento privato non funziona neanche come potere, come si è potuto vedere, quindi non c'è neanche il principio etico dell'efficienza in una qualche misura. Ma a dir la verità, se vale, insomma, il cristianesimo nasce come contestazione, uno dei miti fondativi del cristianesimo è il rapporto tra il Battista e Erode, c'è cioè una contestazione di vizi privati che diventa il rotolare di una testa. Ecco, il che vuol dire che probabilmente avrebbe chiesto un maggiore allineamento tra pubblico e privato. E penso che i cattolici questa cosa se la debbano porre. Prima la traduco in termini che poi sono diventati, cioè l'unità dei cattolici si fa sulla coerenza dei comportamenti, prima ancora che del recinto politico dove decidono di esercitarla. Poi magari c'è un recinto politico di esercito un po' meglio, un po' peggio, ma sostanzialmente mi sembra che il luogo fondativo debba essere quello là, altrimenti corriamo il rischio di una serie di cortocircuiti sostanzialmente di perdere una possibilità.
Io ho parlato anche dei vizi privati del berlusconismo in termini crociani. Non è facile.
Dunque,
io? No, era una battutaccia, quindi possiamo
anche... Censurata. Dunque, sulla frase di Benedetto XVI riportata da Polito mi sembra perfetta come giudizio sulla modernità. Io penso davvero che Del Noce l'avrebbe condivisa pienamente, diciamo così. È stata la sua grande lotta questa di trovare un rapporto fecondo col moderno che rifugga tanto dal rifiuto del moderno quanto dall'assimilazione al moderno. Quindi questa posizione critica. Per questo il sottotitolo del volume è La legittimazione critica del moderno, ripete il titolo di una nota opera di Blumenberg che è la legittimità dell'epoca moderna, ma in Blumenberg tutta l'epoca moderna è positiva, anche se per modo di dire, perché poi anche Blumenberg distingue una parte della modernità che invece è quella dell'età romantica che non gli piace affatto. Quindi la pieno consenso, diciamo così. La domanda che Polito, intrigante, che solleva, è come Del Noce si sarebbe, Del Noce che è un pensatore politico, è verissimo, non si capisce niente di Del Noce se lo si riduce a pensatore speculativo nel senso astratto del termine. Per questo molti studi su Del Noce sono egregi, ma non capiscono che lui ha un'intenzionalità politica, che ha cambiato pensiero in rapporto al mutare della situazione storico-politica, che aveva antenne sensibilissime per quello che avveniva nel campo storico, che il suo pallino è sempre stato in qualche modo la Democrazia Cristiana come soggetto politico, che lui ha sofferto perché questo partito non riusciva ad avere una dignità culturale. E perché non riusciva ad avere una dignità culturale? Non perché il personale politico democristiano era fatto da uomini improvvidi o cattivi, anzi erano, spesso era un personale politico che commisurato a quello di oggi sono dei giganti, giganti, sia come preparazione culturale, molti venivano dall'Università Cattolica di Milano, sia come spessore umano, sia come idealità, ma stiamo parlando veramente di... Quindi perché, nonostante tutto, la Democrazia Cristiana, che ha avuto per 40 e 50 anni il potere politico in Italia, che ha fatto grandi cose, che comunque ha conservato la libertà e la democrazia in questo paese, non ha avuto un peso culturale? Del Noce è stato l'unico che capiva benissimo perché. Perché aveva un retroterra cattolico che ancora si muoveva su un orizzonte culturale antimoderno. E quindi un partito che si chiama Democrazia Cristiana o riesce ad avere una legittimazione dal punto di vista del rapporto tra cristianesimo e democrazia, o se no ha un'impostazione tattica, pragmatica, di basso profilo. Era il retroterra cattolico che gli impediva di arrivare ad una piena persuasione e legittimazione ideale e culturale. C'era un grosso problema del cattolicesimo in Italia, per questo Del Noce si poneva come punto di sutura tra il mondo cattolico e la Democrazia Cristiana. No. Chiedeva Polito, che lezione avrebbe tratto dalla fine del partito dei cattolici? Questa è una domanda davvero difficile, perché lui ha pensato, comunque è morto nell'89, ancora non c'era stato Mani Pulite, ancora c'era un barlume, anche se la Democrazia Cristiana era l'ombra di se stessa. La Democrazia Cristiana, dopo la morte di Aldo Moro, era già morta in qualche modo. Ma comunque ancora era una realtà, quindi non si può dire. Anzi, nell'89 sembrava che i partiti non comunisti celebrassero il loro trionfo. E poi paradossalmente furono proprio i partiti spazzati via da Mani Pulite quelli che avevano vinto, no? Perché non servivano più, evidentemente. Quindi, Polito citava... dal 75 in avanti, certamente Del Noce ha guardato a CL, dobbiamo pur dirlo, e ha guardato a CL, il CL di allora, come una grande speranza di rinnovamento sia all'interno della Chiesa sia anche nell'ambito della Democrazia Cristiana. Voglio far notare come anche il modo come lui in qualche modo, perché CL ha avuto per lui una grandissima, io ricordo bene come lui scrisse testualmente, riferendosi ad alcuni di questi giovani di CL, l'incontro con voi ha rappresentato per me una seconda giovinezza. Quindi Del Noce ritorna a essere un protagonista sulle colonne del Sabato della vita culturale e intellettuale in Italia proprio grazie all'incontro con persone di CL. Questo è un fatto che va rilevato. Ancora a tutt'oggi manca uno studio dei rapporti tra Del Noce e il movimento di CL, che vuol dire il Sabato e non soltanto, di quegli anni. Io ancora, tra tante tesi di laurea inutili, qualcuna potrebbe anche studiare questo aspetto molto interessante, voglio dire, perché potremmo constatare, leggendo gli articoli sul Sabato lo si può vedere bene, la fecondità di scambio, che non fu a senso unico, cioè del noce prese molto, ma dette anche molto. Per dirvi anche della sua volontà pedagogica, che riflette l'impostazione che abbiamo detto, c'è un articolo in cui Del Noce, titolato Abbasso Mazzini, se ricordo dovrebbe essere quello l'articolo, in cui lui rimprovera la redazione del Sabato di aver messo quel titolo che rischiava di fraintendere la sua intenzione. Ebbene, dice, attenzione, perché voi non si... allora era i tempi della polemica contro il Partito d'Azione, no? Non ricordo, fine anni 80 immagino. E lui dice, attenzione, perché voi non siete contro l'azionismo, voi siete oltre. Ecco l'impostazione di Del Noce, perché chi è contro semplicemente è definito dall'avversario. Quindi se uno definisce se stesso contro, no, è definito, la sua identità è definita dall'altro e la sua posizione è puramente reattiva. Chi è contro è sempre reazionario. No. Quindi Del Noce intelligentemente dice voi siete al di là in una prospettiva che supera questa ottica puramente negativa. Questa era la sua intelligenza e la sua capacità pedagogica, che mostra ancora una volta come non era reazionario. No. Lui non ha voluto essere l'anti-Bobbio, era in competizione certamente con Bobbio, questo sì, erano i due maestri, l'uno nell'ambito laico, l'altro nell'ambito cattolico, che formavano, diciamo così, dei mondi. E questo per dire che probabilmente cosa avrebbe detto, non lo so, né voglio dirlo io, evidentemente non sarebbe pura fantasia, però ricordo che a Lucca nel 67 lui dice la funzione di un partito dei cattolici, ma il discorso potrebbe estendersi anche oltre, no? Lui dice non è tanto quella di essere un partito confessionale, né un partito che cura gli interessi della Chiesa, né un partito integrista, la funzione di un partito dei cattolici è di valorizzare la dimensione religiosa presente dentro la società. Ora, questa è una definizione splendida che secondo me vale anche, come dire, per un contesto politico che va al di là della Democrazia Cristiana. Una vera politica ideale deve valorizzare la dimensione religiosa, deve in qualche modo tutelarla, dargli, come dire, non soffocarla, ecco. È una definizione laica e al tempo stesso è una definizione che valorizza il patrimonio religioso di un popolo, di una nazione. È interessantissimo, lui definisce la politica a partire dalla valorizzazione del senso religioso. 67. Anche questo non ho mai trovato una posizione teorica che valorizzi il Del Noce 67 su questa dimensione del senso religioso, eppure interessantissimo, no? Anche lì in una consonanza con la posizione del fondatore di CL, Luigi Giussani, che sappiamo che il senso religioso era il perno della visione dell'uomo e della sua antropologia. Mina dice... giustamente dice al di là del progressismo e dell'integrismo recuperando gli aspetti parziali di verità. Certo, questa era proprio la sua posizione, quindi era quella di valorizzare superando in questo senso pensiero dialettico. È singolare, Del Noce effettivamente è un pensiero molto simile a quello hegeliano ed è un pensiero per altri aspetti lontanissimo da quello hegeliano, è una competizione, è il pensatore cattolico più dialettico che c'è. Chi conosce Hegel rimane sorpreso da come Del Noce usa le categorie hegeliane, no, eccetera. E per questo che non era reazionario, perché la negazione non può essere mai la negazione semplice. La negazione semplice non supera l'avversario. Deve essere una negazione dialettica. Ma era un hegelismo da lui compreso attraverso il marxismo e quindi capiva in profondità come il marxismo era importante e andava acquisito nel suo valore di verità. L'empirismo è solo riduttivo? No, so bene che appunto lui nel problema dell'ateismo profila due forme di empirismo. Uno è l'empirismo piatto, è l'empirismo che implica la distruzione dell'umano, la distruzione del senso religioso. L'empirismo per cui è vietato fare domande. L'empirismo che porta l'uomo ad una dimensione, non a caso valorizzerà il Marcuse dell'uomo a una dimensione, one dimensional man, no? L'uomo tecnocratico, economico, l'uomo che non si chiede più nulla se non la produttività semplice, diciamo così. Ma c'è anche un empirismo aperto alla dimensione religiosa, diceva lui e citava Gabriel Marcel come l'ipotesi di un altro empirismo che non era chiuso alla fede. Ma anche qui, attenzione, quando lui critica l'empirismo nel problema dell'ateismo, ha presente il suo amico Norberto Bobbio. Non lo cita, non lo dice, però è chiaro che ce l'ha con Bobbio, perché la posizione di Bobbio nella sua critica al teismo concludeva nell'empirismo anglosassone e quindi su quello, anche se, devo dire, la visione degli anni 60 non ci restituisce per intero Bobbio, perché il Bobbio degli ultimi anni invece aprirà al senso religioso. Paradossalmente l'empirismo di Bobbio nel corso degli anni 90 diventa pessimista e si apre alla problematica religiosa. Ci sono pagine di Bobbio di quegli anni in cui sembra di leggere il senso religioso di Luigi Giussani. Quindi anche nell'empirismo poi maturano fermenti. D'altra parte, per Del Noce, il problema era che la fine del marxismo apriva in due direzioni, in cui lui coglie la società di oggi. No? Lo coglie già negli anni 60, in questo è davvero profeta. Lui dice, per un aspetto la fine del marxismo apre alla società opulenta, cioè alla società che non pone più domande, alla società dell'empirismo radicale. Ma per un altro aspetto apre a Pascal, cioè alla possibilità delle domande sul senso ultimo della vita. Perché? Perché il marxismo è stata l'ultima forma del razionalismo moderno, l'ultima grande forma dell'ateismo moderno. Quindi il venir meno dell'ateismo in senso marxista riapre al pari alla scommessa in senso religioso. Quindi da un lato abbiamo una posizione che è tendenzialmente religiosa, dall'altro abbiamo la negazione di ogni religiosità. E questa era l'ambiguità della condizione contemporanea nella quale siamo anche noi pienamente. Due posizioni che confliggono tra di loro, Del Noce non ha mai preteso di dire l'una o l'altra saranno vincenti, ha lasciato aperta la questione. No. Mazzarella, l'antimoderno, giustamente lui dice la virtualità, bellissima, perché la grande categoria filosofica di Del Noce che lui traeva dal suo maestro Mazzantini è la categoria del virtuale, la tradizione è ricca di virtualità. Le virtualità sono potenziali, si attivano quando si impattano con il momento storico. Quindi può darsi che nella grande tradizione cristiana, e non solo cristiana, ma anche filosofica, platonica, aristotelica e così via, no? Certe potenzialità rimangono nascoste, dormienti, ma poi si attivano e diventano importantissime in una certa situazione storica. Quindi la libertà è una di queste, ma la categoria della virtualità era filtrata attraverso Newman, nel problema dell'ateismo viene citato Newman, ed era attraverso Newman che recuperava Maritain, la possibilità che si può distinguere tra la fede e le epoche storiche indica anch'essa questa possibilità di distinzione. Insomma, il rapporto con la modernità richiede tanto Newman che Maritain, due punti di riferimento essenziali. Riguardo al tradizionalismo, alla sua polemica con il tradizionalismo, lui descrive molto bene la posizione tradizionalista, anche in ambito cattolico. Tradizionalismo è quella posizione che parte dal politico per arrivare al religioso. La restaurazione cattolica, dopo il congresso di Vienna, eccetera, eccetera, parte da quest'idea, che bisogna operare una restaurazione politica per arrivare alla restaurazione religiosa. Del Noce diceva è esattamente il contrario. Dal politico non si arriva mai al religioso. Bisogna partire dal religioso e questo poi può portare anche a un rinnovamento politico. Ma non è mai vero l'inversa, e l'idea inversa è il limite del tradizionalismo e del tradizionalismo cattolico, eccetera.
vogliamo leggere le parole esatte, diciamo, di Del Noce sul punto che lei ha citato. L'unità politica dei cattolici è insieme dichiarazione dell'autonomia e della non confessionalità del partito. Perché quel che ai cattolici oggi deve importare nella vita pubblica non è certo un loro potere, né il potere temporale della Chiesa, e neppure per quel che attiene alla politica e al partito l'opera di apostolato, ma la preservazione di quella dimensione religiosa, connaturale allo spirito umano, su cui soltanto può fruttificare l'azione della grazia, che è l'unica soluzione per la salvezza del mondo dalla catastrofe. Queste sono le parole del 67 che lei diceva.
Bellissimo.
Io dico molto, molto, quasi migliori di come l'ha detto lei. Io penso che possiamo chiudere il nostro incontro qui. Vi ringrazio davvero molto anche per l'occasione che mi avete dato di ascoltare. Grazie.
Grazie.